Allora, Giuseppe, lo so che questa settimana, pregando per diversi fratelli che ci hanno scritto, il Signore ti ha dato un messaggio che alla fine si applica a tutti noi. Quindi, il messaggio parla di come formare comunità nel tempo della fine, con chi associarsi, come sappiamo se possiamo avere fiducia in alcune persone, fratelli, credenti, salvati, che vogliono seguire Gesù, ma come possiamo sapere se va bene fidarsi di loro o no, e quando è il momento di condividere tutto insieme a loro, quanto dobbiamo aiutare e quanto loro devono aiutare a noi, e così via. Ci sono tante domande. Come funziona? Come si fa a sapere?
Eh sì, molti fratelli infatti scrivono, si chiedono, tutti vorrebbero fare una comunità, molti di loro, molti di voi vorreste fare una comunità come la nostra, però diciamo, è importante cominciare sul piede giusto. È molto importante non cominciare con i soldi, perché lì attirate le persone sbagliate. I soldi deve essere l'ultima cosa, cominciare a condividere prima la fedeltà, l'evangelizzazione, l'amore. E mangiare insieme, lavorare insieme, specialmente lavorare insieme. Mai, mai cominciare con i soldi, perché attirate le persone sbagliate e abbiamo visto solamente brutte esperienze quando si cominciava, sul piede sbagliato, appunto finanziario. Quello è l'ultima cosa, va bene? Quindi comunque adesso siamo in un tempo che è tempo di spostarsi dall'Occidente, molti fratelli si stanno spostando e appunto si chiedono con chi possiamo lavorare, come, di chi si può fidarsi. Allora, la
Sì,
fiducia e
sì, sì.
l'amore si dà a tutti, però diciamo bisogna verificare tutti. Va bene, quindi per fede amiamo tutti, però la fiducia completa, no, quello ci vuole, uno deve dimostrarsi, perché adesso è tempo di viaggiare e i fratelli si chiedono queste cose, vediamo un po' di poter rispondere a tante delle loro domande su questo
Amen.
soggetto. E noi abbiamo un pochino di esperienza, che noi viviamo in comunità e abbiamo passato di cotte e di crude, di belle e di brutte, di belle e di buone e di meno buone, quindi qualche po' di esperienza l'abbiamo e con piacere condividiamo delle lezioni che abbiamo imparato. Quindi lavorare insieme ai fratelli, sì, ma come? Con chi? Allora, qual è il metro di misura di Dio? Allora, leggiamo una scrittura. Ti ho dato delle scritture, Angelina. Qual è la prima? Matteo 15.
Matteo 15, 22 a 28. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano, dicendo: Mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita.
Quindi la domanda che sorge è: perché il Signore l'aveva da prima respinta? E questo è perché il regno di Dio funziona in base all'amore e alla fede, non in base al bisogno. Per questo non viene dato a chi ha bisogno, ma viene dato a chi ha fede e, primo e secondariamente, a chi merita. Poi il merito è un frutto della fede. Vediamo questo principio divino in modo molto evidente nel messaggio del centurione. E leggiamolo, Luca 7.
Luca 7, 2 a 10. Un centurione aveva un servo molto stimato che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei giudei che pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Egli, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: Egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga.
Quindi gli anziani di Giudea gli dicono: aiutalo perché merita.
Sì.
È un romano, nemico di Israele, che crucifigge, che crucifiggono i giudei, però questo centurione merita. E allora come risponde Gesù?
Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito, perché anche io sono uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno vai ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e, rivolgendosi alla folla che lo seguiva, disse: Io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede. E quando gli invitati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito.
Quindi qui vediamo che la lezione è che c'erano molti ammalati in Israele, però Gesù non ha guarito i molti, ma va a guarire il servo di un nemico di Israele, il servo di un soldato romano pagano. Va bene? E come mai a Israele non li guarisce, molti non furono guariti e lui sì?
E dipende dalla fede.
Perché questo meritava.
Aveva la fede lui.
Sì, ma diciamo la fede è una cosa invisibile a prima vista, ma in realtà la fede che non si vede, non si sente, non si manifesta, non è vera fede.
Mm-hmm.
Va bene? Quindi i suoi meriti che aiutava, lui aiutava Israele, mostravano la sua fede. Quindi Gesù si muove, va, lo guarisce, perché questo aveva fede e merito. Merito e fede è la stessa cosa. Uno non può avere fede senza merito e non può avere merito senza fede, sono insieme. Quindi Gesù, che si era rifiutato di aiutare la donna cananea, subito aiuta il centurione perché lui mostra il suo cuore. Va bene?
Uh-huh. Sì, quindi, alla fine ha aiutato anche la donna cananea, alla fine.
Sì, ma non prima che mostrasse la sua fede.
Sì.
Va bene, quindi questa meritava di essere guarita perché aveva fede. Ecco che la fede diventa merito. Va bene?
Sì,
quindi
sì.
La fede viene prima del merito, ma il merito fa parte della fede, cerchiamo di capire questo.
Uh-huh.
Quindi Dio non dà a chi ha bisogno, ma a chi merita, perché il merito vuol dire fede. Per esempio, in questo mondo vediamo i politicanti in cerca di voti, demagogicamente si dice. Cosa spingono i politici? Spingono sempre l'assistenzialismo. Votate per noi e aumenteremo le pensioni, e vi daremo posti di lavoro, e vi daremo, sono tutte bugie che poi non lo fanno. E però un po' di assistenzialismo lo mettono sempre, perché sennò quelli non votano. Vediamo infatti come il comunismo è assistenzialismo per eccellenza, va bene, ed è completamente crollato sotto il peso dell'assistenzialismo. Cioè, cos'è l'assistenzialismo? L'assistenzialismo è dare, va bene, e qual è il tallone di Achille, il punto debole dell'assistenzialismo? Dare a chi non merita, dare a uno che non vuole un lavoro neanche se glielo offri e tu lo vai a assistere. Nella Bibbia non esisteva l'assistenzialismo. Va bene, se non lavoravi non mangiavi, punto e basta. Il mondo insegna cosa non fare. La Cina, per esempio, parlando del mondo, quando è morto Mao Zedong, la Cina si è distanziata subito da entrambe teorie fallimentari, maoismo e marxismo, e si è mischiata col capitalismo. È una cosa... cioè la padella alla brace, però sopravvissuta alla caduta del comunismo, quindi dimostrando che l'assistenzialismo comunista era solo propaganda che non ha mai funzionato. Dov'è un posto al mondo dove il comunismo funziona? Il comunismo di aiutare i poveri, dov'è che funziona? È un po' come l'islamismo, che tagliamo le teste, che portiamo lì l'islam, tagliato, sono 1500 anni che tagliano le teste, e cosa ha fatto? I paesi islamici sono i più poveri del mondo, tra i più poveri del mondo. Se non fosse per il petrolio che hanno trovato per caso sotto la sabbia, E tu guardi i paesi islamici, c'è caos, si odiano, si ammazzano tra di loro nel nome del Corano. Va bene? Il comunismo in un certo senso è un parallelo di questo. Dov'è il comunismo che funziona? Oggi c'è il paesi comunisti sono Nord Corea, Cuba, Laos, Vietnam e Cina. Sono gli unici 5 nazioni al mondo dove c'è dove ancora sussiste il comunismo. E sono i luoghi più retrogradi del pianeta. Solamente la Cina è riuscita a prolungare la sua sopravvivenza, ma la Cina con la sua orribile oppressione anticristo contro il suo stesso popolo, contro i cristiani, contro ogni libertà, non è che può durare molto, sarà distrutta e poi alla fine Dio la annienterà, la distruggerà col vicino ritorno di Cristo, che si chiama Armageddon. Ma non è comunismo, è un comunismo mischiato al capitalismo, ma così come il capitalismo americano sta crollando, e europeo crollerà anche quello cinese, infatti è così. Torniamo alla Bibbia, abbiamo fatto un giretto nel mondo. Andiamo a Matteo 25, lì vediamo il messaggio delle 10 vergini. Va bene, vediamo come quelle avvedute, come rispondono alle stolte. Attenzione, il soggetto che stiamo cercando di enfatizzare qui è a chi dà Dio, a chi ha bisogno o a chi merita? Questa è una risposta, è buona da sapere, quando appunto quali fratelli aiutare, i fratelli che hanno bisogno o i fratelli che meritano? E non è la stessa cosa. Ci sono milioni di fratelli cristiani che hanno bisogno. Ma Dio perché non li aiuta? Dio dà a chi merita, perché il merito è mischiato alla fede. Va bene, leggiamo Matteo 25, 8 e 9.
E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene.
Perché le avvedute non aiutarono le povere stolte senza olio? Eppure erano la sposa di Cristo, le avvedute.
Erano in attesa del sposo.
Sì, erano in attesa, sì. Sì. Quelle vergini con olio rappresentano la sposa di Cristo. Sì. Quindi, perché non hanno aiutato alle povere, bisognose 5 vergini stolte che erano così lazzarone che non si erano preparate? Perché? Perché queste vergini avvedute erano prive dell'amore di Dio? Erano prive dell'amore di Dio? No.
No, ma non si sono preparate, quindi non meritavano.
Ma però erano nel bisogno perché non hanno aiutato, prende un po' d'olio.
Sì.
Dov'era la loro misericordia cristiana, si direbbe? Come tu hai soldi, hai una macchina, una casa, io abito sotto un ponte, sotto un albero, con una bicicletta rotta, fammi usare la tua macchina, fammi dormire a casa tua. Ma calma, sì. Magari questo fratello avrà anche la macchina, avrà anche una casa. Ma bisogna vedere, questo fratello magari è stato fedele, si è tirato sulle maniche, ha lavorato. E tu sei lì a cantare canzoni in chiesa, invece andare a lavorare, a te da fare, a mantenere la famiglia. Nel momento del bisogno non puoi andare dal fratello a dire: senti, fammi abitare a casa tua. Dice: no, scusa, vai a comprarti il tuo olio. Vai a procurarti mettere il tuo olio nella tua lampada. Ma tu c'hai molto olio, sì. Ma però se ti do il mio olio, poi mi manca a me. Io ho questo olio, non è mica per caso che è qui. Questo è l'olio della mia fedeltà, del mio lavoro, della mia fede. Dove è la tua fede, la tua fedeltà? Adesso hai cantato come le cicale d'estate e l'inverno, invece di avere il cibo come le formiche, il proverbio dice che d'inverno la cicala muore, la cicala canta d'estate e muore d'inverno, la formica lavora d'estate e sopravvive d'inverno. Quindi andiamo a Galati capitolo 6. Cos'è che dice? Facciamo questa domanda a Dio e vediamo così. Chiediamo al Signore: perché, Signore, le vergini avvedute non avevano abbastanza amore da dare olio alle vergini stolte? E il Signore risponde in questa scrittura, Galati 6, 7 e 8.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio. Perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito, mieterà dallo spirito vita eterna.
Quindi se tu sei un cristiano lazzarone, e ti manca anche una bicicletta, non puoi andare dal fratello che c'ha una macchina, però ha lavorato, è stato fedele, e dire: senti, la Bibbia dice di aiutare i fratelli, allora tu devi aiutare me. Ma se tu sei un fratello lazzarone, dice qua, tu mieterai lazzaronite. Giusto?
No, uno potrebbe pensare che fa parte dell'amore cristiano aiutare un fratello che ha bisogno. Ed è normale che dai anche cose materiali, soldi, quello che ha bisogno.
Vabbè, una volta puoi
una
aiutare,
volta.
Ma se questo poi non ricambia, che uno sempre riceve, l'altro sempre deve dare, c'è qualcosa che non funziona qui.
Sì, ma va bene aiutare almeno una volta e poi vedere se quel fratello usa questi beni che tu hai donato per glorificare Dio, cambiare vita, per diventare più fedele, o è solo egoista, si approfitta e chiede di più e non cambia niente. Puoi testare quella persona.
Ma devi testare, metterlo alla prova.
Sì.
Ma non lo metti alla prova e gli regali 1.000 euro,
ah, no.
Gli darai 50 euro. Capisci?
Okay,
la prova non è che si fa, oh, guarda, ti do questo, e vediamo che così facciamo bancarotto tutte e due. Capisci? Tu dai uno 1.000 euro, sono 1.000 talenti che Dio ti ha dato. Va bene? Se uno è infedele, non gli dare 1.000 euro, dagli 10 euro, dagliene 20, dagliene 30. C'era uno che era un mendicante, senza scarpe, e chiedeva l'elemosina. E si è avvicinato uno e gli ha dato qualcosa come 10 dollari. Infatti, do questi 10 dollari per una condizione. Questi 10 dollari devi mettere da parte la decima e chiedere a Dio che ti benedica e ti dà da fare lavorare, eccetera. Questo ha obbedito, questo mendicante, ha messo da parte la decima, ha speso 9 euro, però li ha spesi per cercarsi un paio di scarpe, cercarsi eccetera, un lavoro. Questo è arricchito, è diventato milionario.
Wow!
Perché ha imparato la legge di Dio. Metti da parte la decima, prima dai a Dio, poi prendi a te. Prima di comprarti le scarpe dai la decima e Dio ti benedirà, come ha detto Elia alla vedova, prima dai un pezzo di pane a me, in Primo Re capitolo 17, prima dai a me il pane, poi mangi tu, e quella moriva di fame. Era la prova.
Sì, 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 allora va bene dare aiuto a un fratello, poi provarlo, vedere cosa fa con questo aiuto e come vive la sua vita. Ma il punto è, parlando di comunità, di non formare comunità subito con queste persone che sempre hanno bisogno.
Sì, sì, è uno sbaglio grandissimo mettersi in comunità, lavorare insieme, abitare insieme, capisci, persone che non è messo alla prova. L'amore si dà a tutti, ma il Signore ci mette alla prova. Tu vedi in Apocalisse, capitolo 2 e 3, ci sono 7 chiese, il Signore le ha provate tutte prima di benedirle, ha provato anche Filadelfia che ha superato la prova. Sei stato messo alla prova, eccetera, e sei stato fedele, io qui c'è la tua corona. Invece quegli altri, sei stato messo alla prova e ti vomiterò fuori perché hai fallito. Il Signore mette alla prova talenti. Quello qui ci sono 5 talenti, ha fruttato 5. Benissimo, eccoti qui, 5 città, Matteo 19. Quello che diceva il talento l'ho sotterrato. Ah sì, ti tolgo anche quello che hai. Così quello che aveva uno gliel'ha tolto, l'ha dato a quello che ne aveva 10. Quindi Dio non dà a chi ha bisogno. Come dice, io c'ho solo un talento, me lo togli, sì. E lo dai a quello che ce n'ha già 10, così ce n'è 11, sì.
Sì, sì.
È come questa storia. Tu non ami i poveri, sì. Ma non gli infedeli, non quelli che disobbediscono. Va bene?
Sì, infatti ieri hai menzionato un film che abbiamo visto tempo fa di un missionario che è andato in Cina e dava da mangiare anche ai poveri. E alcuni cinesi sono andati da lui dicendo: se tu ci dai riso da mangiare, noi diventiamo cristiani. Quindi neanche volevano sapere cosa significa essere cristiano.
Basta che ricevano il riso.
Basta che ci dai riso, vabbè, ci facciamo cristiani. E quindi a questo stare attenti. Quando aiuti qualcuno che non è interessato solo nelle cose materiali, si approfitta, ma che veramente è sincero nel cuore. Perché sennò domani viene un altro che gli offre più riso di te e diventa musulmano, perché è più conveniente. Quindi attenzione a questi tipi di conversioni, che sono falsi.
Conversioni, sì.
Sono falsi.
Nelle missioni dicevamo sempre attenzione ai convertiti che nascono di nuovo e si convertono 3 volte al giorno.
Ah.
Colazione, pranzo e cena.
Sì, sì.
Sono pronti a cambiare vita a ogni pasto. Attenzione.
Sì, sì, sì.
Quindi, comunque Dio è contro i mendicanti di professione, questo è un altro punto, cioè coloro che potendo lavorare scelgono di non farlo. Capisco se è paralizzato, non può, se è paralizzato su un letto è logico, allora lì si bisogna fare quello che si può, portati in un ospedale.
Sì.
Però se a meno che tu non sia paralizzato, va bene? E allora devi trovare un lavoro, che sia contare gli uccelli sugli alberi, scavare una buca e riempirla, sto parlando tra virgolette. Trovati un lavoro. Sì, però io ho trovato un lavoro, ma stipendio non mi basta. Se non ti basta, comincia a prendere questo lavoro, perlomeno ti comprerai mezzo chilo di pane invece di prendere in prestito e cascare di più nella fossa, invece di approfittarti, capito? Sì. Comincia a fare un lavoro a, che so, lavare gli zoccoli ai cavalli. Lustrare le scarpe. E chi era? Era Dwight, chi era? Moody che lustrava scarpe. Era lustra scarpe Moody.
No,
Dwight
non lo
L.
So.
Moody,
non lo so,
uno dei più grandi predicatori d'America. E lui era, se non mi sbaglio, era un lustra scarpe. Era un lustra scarpe.
Prima di essere predicatore?
Sì, sì. E l'hanno convertito e si è messo a predicare il Vangelo e è diventato uno dei più grandi. Adesso ci sono scuole bibliche intestate a lui, Moody. Quindi Dio è contro i mendicanti di professione, non dovrebbero esistere. Quindi anche noi ci siamo imbattuti in fratelli cristiani che vanno in chiesa, che vanno di chiesa in chiesa per approfittarsi della generosità degli altri, persone che si erano fatti prestare da noi stessi somme di denaro con la promessa mai mantenuta di ridarcele. Quindi ho imparato che quello gli ha dato una somma, alcune centinaia, pare un paio di centinaia di euro, cioè, per noi erano tanti per noi, forse per voi no. E però speravo veramente di riaverli, perché ero in grado, infatti avevo detto regaliamogli 20 euro. Questo è successo 20 anni fa, che quello che sarebbe oggi è 200-300 euro. E dice, preferirei regalargli 20-30 euro e basta. E qualcuno nella missione ha detto, no, ce li ridanno. E ho detto, ma guarda, non mi piace prestare, mi piace regalare. Perché almeno so che lo posso dare, però se prestiamo questa somma, infatti non eravamo in grado di dargli queste 200 euro, avevamo veramente bisogno. Però questa donna piangendo fa, io appartengo alla chiesa, qui e là, mi servono oggi immediatamente, una storia spezza cuore. Insomma, gli abbiamo dato questi 200 euro, ok, e nella speranza di averli. Poi questa qui invece è scoperta che andava di chiesa in chiesa, ripeto la stessa storia, e poi è sparita.
Sì.
Naturalmente non gli abbiamo mai chiesto, ha detto addio, addio. Però la lezione che ho imparato, infatti da allora non prestiamo più soldi noi, li regaliamo, cioè quello che possiamo. Infatti le persone ci hanno scritto, c'è mi ricordo tempo fa una donna ci ha scritto se gli potevamo prestare, mi ricordo più quanto era, 2 o 3 mila euro, non mi ricordo, e gli abbiamo detto guarda ti possiamo regalare 50 euro e mi fa no, non li voglio neanche, non so cosa farmi, mi servono 2000 euro ed è sparita, non è più, è scomparsa dall'orizzonte. E qui lì abbiamo risparmiato 2000 euro. Perché sono soldi del Signore, soldi che i fratelli sacrificano, da mandare decime, mica posso darle così. E poi andiamo nei problemi noi con l'affitto qua.
Sì,
quindi ho imparato, è meglio regalare 10 euro, 20 euro, 30 euro se ce li hai, e che già sono tanti 30 euro. Scusa, vai a lavorare, no? Perché dati 30 euro, sono tanti 30 euro. Tu non sei missionario, non sei niente, ma trovati un lavoro, no? Quindi è meglio regalare 20 euro... Ok, io direi non molto di più, che non prestare 100, 1000, che poi addio, addio, poi succede offese, inganni, bugie, qui c'è un regalo, scusa, è poco, però io posso regalarti questo, scusa, cerco di aiutare tu, 10 euro di più, 20, basta, però è un regalo, non è mica male, no?
Sì, infatti mi ricordo una storia, eravamo in Est Europa, una coppia di fratelli che erano molto vicini a noi, molto cari e ci incontravamo spesso, hanno chiesto di nuovo un prestito, come è successo prima. E tu hai detto, Giuseppe, guarda, non possiamo dire di no, dobbiamo aiutare questi fratelli con i soldi che hanno bisogno. Li diamo i soldi, ma tra di noi, hai detto tu, non aspettare i soldi dietro. Diciamo che già sono persi.
Non contare. Mantengo la promessa che te li ridanno.
Comunque abbiamo dato questi soldi alla coppia di fratelli. Loro hanno detto sicuramente vi ritorniamo i soldi, sono solo in prestito, non vi preoccupate. E tristemente sono spariti.
Sì,
perché
sì.
Non lo so perché non sono riusciti a ridare quei soldi e per la vergogna non sono rimasti in contatto con noi per la vergogna che non possono ridare, abbiamo perso la loro amicizia.
Abbiamo perso l'amicizia.
Erano molto vicini a noi, però abbiamo perso completamente contatto con loro.
Esatto.
Perché non volevano più parlarci, perché non hanno i soldi, erano pieni di vergogna. E così si è fermato tutto. È triste,
triste
che per un po' di soldi perdi fratelli veri.
Esatto.
Erano dolci, erano fratelli dolci.
Esatto.
Quindi è vero, non date prestiti, meglio regalare un po', patti chiari, regalare un po' e poi rimanete sempre sull'amicizia in Cristo, in Gesù.
Sono felice di regalarti, fratello, non ho molto, ti posso regalare una ventina di euro, però quelli non posso prestarli perché non sono in grado. E ciao, è fine della storia. Quindi, gloria al Signore.
Amen.
Guarda, leggiamo una scrittura, Seconda Tessalonicesi 3, 10 al 12.
Seconda Tessalonicesi 3, 10. Infatti, anche quando eravamo tra di voi, vi ordinavamo questo: se qualcuno non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, non facendo nulla, ma occupandosi di cose vane. Or a tali ordiniamo e li esortiamo nel Signor nostro Gesù Cristo che mangino il loro pane lavorando quietamente.
Quindi in silenzio, senza fare baccano, chiacchierare, litigare, spingere la gente, farci i fatti suoi nel Signore.
Amen.
Quindi queste scritture mostrano, dice, se qualcuno non vuole lavorare non deve neanche mangiare. Gente che è disordinata, non fa nulla. E quindi ordiniamo, dice Paolo, che mangino il loro pane, non dalla chiesa, il loro pane, lavorando quietamente. Questo indica chiaramente, queste scritture, che la prima chiesa non era qualche specie di ente assistenziale cieco o di massa, come certe chiese fanno oggi. Prima i credenti dovevano dimostrarsi degni, non solo facendo e ripetendo qualche preghiera o canto religioso, ma anche lavorando fedelmente. Solo allora potevano condividere del cibo e le cose materiali degli altri fratelli, perché non era solo dare, 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 o ricevere, ricevere, ma era un dare, ricevere, come in qualsiasi famiglia. Va bene?
Sì,
quindi
sì,
Gesù
sì.
Ci ha insegnato qual è il metro di misura. Come si misura uno che ti chiede?
Mm-hmm.
La Bibbia dice di dare, quindi tu devi dare a me.
Sì.
Capito? Bibbia dice di aiutarsi, tu mi devi aiutare. Di dare, tu devi dare. Tu sempre dare, io sempre ricevo. Ti darò domani.
Mm-hmm.
Invece Gesù ci insegna il metro di misura, che non è dare a chi ha bisogno, contrariamente alla opinione popolare.
Mm-hmm.
Non dai a chi ha bisogno, ma dai a chi merita. A coloro che hanno fede, che mostrano la fede. Quindi meritano per quello che fanno per il Signore, e non solo a livello spirituale ma anche materiale. Quindi andiamo una scrittura, guarda, Luca 6, 38.
Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
Quindi dare nella misura che loro danno, questo è il metodo di misura di Dio. Sembra strano, ma la gente pensa che Dio è qualche specie di dea bendata, qualcuno con gli occhi bendati che va in giro a dare chi ha bisogno. Ma guarda, nel mondo miliardi stanno morendo di fame e Dio non gli dà niente, perché non hanno fede. E se Dio gli desse, non servirebbe a niente, domani avrebbero ancora fame. Tu vai da un mendicante che è lì alcolizzato su una panchina, di solito gli puoi dare 1 milione di dollari, presto tornerà sulla stessa panchina. Perché è infedele.
Sì,
in inglese dicono a fool and his money are soon parted. In italiano, com'è? Uno stolto.
Uno stolto e i suoi soldi fra poco saranno separati.
Certo, perché è stolto,
sì.
Non sa amministrare. Ma tu prendi un uomo di successo, gli togli tutto, va su una panchina, presto tornerà di nuovo a essere di successo.
Perché è fedele. Perché è fedele.
Perché è fedele. Quindi anche nel messaggio dei talenti, vedi Matteo capitolo 25, vediamo che i premi non vanno a quelli che hanno di meno, a chi ha meno talenti, ma vanno a chi merita, anche se ha più talenti. Quindi il fratello che ha, che so, 2 macchine, il Signore gli dà la terza, perché la sta usando per il Signore. Il fratello che ha una casa di 50 metri quadrati, gli darà di 100 metri quadrati, perché merita, perché la usa per il Signore. Il Signore benedice e ripaga innanzitutto in base alla fede, ma la fede non è, come detto prima, invisibile, ma deve essere mostrata con frutti e con opere. Giacomo capitolo 2 cosa dice? Andiamo a 17 fino a 26.
Così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giudicato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare?
26.
Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.
Va bene, quindi non tanto aiutare il fratello che ha bisogno, ma il fratello che merita. Dio non ha nominato Abramo padre di tutte le di tante nazioni perché aveva bisogno, ma perché meritava. Va bene?
Sì.
Quindi cerchiamo che ci entri questa nella testa. Perché se tu riempi la tua famiglia, il tuo gruppo di mezzi cuori, di gente che è sempre nel bisogno, ti fanno affondare la barca.
Sì, è vero.
Capisci?
È vero,
tu sei il capitano di una nave, non arruoli nell'equipaggio un buon a nulla personalmente perché è bisognoso, perché quella nave non andrà da nessuna parte.
Sì.
Va bene?
Sì.
Quindi, questo da non confondere con l'elemosina. L'elemosina si fa sempre... Una offertina si fa sempre a tutti quando si può, in base a quello che si può. Però non vediamo nella prima chiesa del Nuovo Testamento il tipo di assistenzialismo costante che certe chiese che fanno. Per esempio c'è l'Esercito della Salvezza, una delle chiese più missionarie che sono mai esistite, ormai dalla morte del fondatore, che era un generale, come si chiamava, e adesso è diventato un ente sociale che non evangelizzano più, addirittura hanno scomunicato uno dei loro pastori perché evangelizzava. Dice, no, noi vogliamo dare aiuti concreti, non prediche così. E questa è dovuta uscire dalla chiesa, l'hanno cacciato fuori perché evangelizzava. Quindi chiese morte e stramorte, perché aiutare la gente con cose fisiche lo fanno anche gli atei, vai nella Cina atea, c'hanno ospizi, c'hanno orfanatrofi, aiutano i poveri, quindi... Queste cose, le cose così, sono secondarie. La cosa primaria, fratelli, è di investire il 99,99% delle finanze, del tempo, a dare il Vangelo.
Amen, amen.
Leggiamo 1 Timoteo 5, dal 9 al 16. Cosa dice sui bisognosi?
La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito.
Il catalogo erano le persone che la Chiesa aiutava, la lista di quelle a cui dare del cibo, del pane. Andiamo.
Quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani.
Quindi le vedove più giovani rifiutate, non si aiutano le vedove giovani, i vedovi o i singoli. Perché? Perché possono andare a lavorare. In questo caso con le vedove giovani andavano anche, saltavano di uomo a uomo, eccetera. Cioè, questa è un'altra storia di adulterio. Però qui sta parlando di non scrivere nel catalogo i giovani, catalogo quelli che prendono il cibo gratis.
Sì.
Perché? Che vadano a lavorare. E quindi, come vedi, la Chiesa non era un ente assistenziale, va bene? Quindi rifiutavano i più giovani perché evidentemente questi qua, vedovi o no, possono essere autosufficienti, possono alzarsi le maniche, possono trovarsi un lavoro. L'assistenza deve essere data solo a chi non è autosufficiente, un paralizzato, uno che poveraccio ha bisogno di un ospedale, allora lo assisti, lo porti all'ospedale, lo vai a visitare, capito? A meno che tu non sia un dottore, non so, allora aiuti direttamente. Continua Paolo, verso 13, sempre 1 Timoteo 5.
Inoltre imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare.
Quindi oziosi, perché non vanno a evangelizzare? Quindi non è sufficiente dire, ah, ma sto fratello è venuto con me a evangelizzare, è capace di dire alleluia. Ma scusa, però calma, è il momento. E quello viene con te a evangelizzare, ma da solo cosa sta facendo? E cosa vuoi che costi andare a fare una passeggiata, dare due volantini e poi andiamo a mangiare insieme? Oh, caro mio, e io direi che non è mica male la vita. Questo deve dimostrare da solo cosa sta facendo. Da solo o da soli, se vanno, se costruiscono per il Signore, se sono fedeli a cercare le pecorelle, se sono fedeli a, se hanno la fede perché di vivere per il Signore, e se sono fedeli il Signore li benedirà sempre, quindi non gli mancherà i soldi per l'affitto, non gli mancheranno mai i soldi per il cibo. Un fratello che non ha mai i soldi per l'affitto, non ha mai i soldi per il cibo, non ha mai i soldi per i vestiti, non ha mai i soldi per pagarsi l'autobus, ecco, allora o Dio non mantiene le sue promesse. Leggi Salmo 37, 25 per cortesia. O Dio non mantiene le sue promesse, che ha promesso di prendersi cura dei suoi figli, o c'è qualcosa che non va con questa gente. Ora, io secondo me, io direi che non è la colpa di Dio, ma casomai è la colpa, c'è qualcuno che ha, non so, lazzaronite acute e cronica. Dimmi, leggi.
Salmo 37, 25. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza a mendicare il pane.
Va bene, amen. Quindi il Signore non fa mendicare il pane.
Sì.
Se uno, e cosa vuol dire giusto? Cioè uno fedele, uno che ha fede, uno che segue il Signore. Quindi un fratello che gli manca il pane, il problema non è di Dio. Il problema è lui. È lui che da qualche parte lui sta fallendo. O la mattina invece di svegliarsi e andare a cercarsi un lavoro e lì a dormire fino alle 10. O alla sera lì guardassi la televisione invece di studiare la Bibbia, mettersi in ginocchio, digiunare, piangere, domani dove vado a trovarmi un lavoro. Se io qui ho sei figli, se io non ho soldi per affitto per il cibo, domattina mi sveglio alle 6, alle 5, alle 4 e alle 3. I miei figli devono mangiare. Voglio dire ai miei figli Dio non provvede. Si mettono a ridere come Dio non provvede. Certo che Dio provvede. Va bene?
Amen.
Quindi salta al verso 15, guarda, anche dal 14.
Primo Timoteo?
Sì, continua, avevamo Primo Timoteo 5.
5, verso 14. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza.
Cioè che vadano a prendersi cura della loro casa, si risposino o si trovino un lavoro, si prendano cura della loro casa, che non... E non che la Chiesa diventa un ente assistenziale per distribuire soldi, che non è questo lo scopo. 15.
Infatti, già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra. Non ne sia aggravata la Chiesa, perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove.
Va bene?
Sì.
Quindi dice, non gravare la Chiesa con i falsi bisognosi. Chi è un falso bisognoso? Uno che è bisognoso perché non vuole lavorare. Se tu non sei paralizzato, non hai scuse. Vai a lavare vetri, vai di negozio in negozio. Posso lavare il vetro? E quanto mi costa? Quello che vuole lei. Va bene. C'è gente che va a vendere cerotti. Io sono 43 anni e faccio il missionario. Va bene? E evangelizzavo. E poi passavo il cappello simbolo, non è che avevo un cappello. Dicevo, un'offerta per la missione, Dio vi benedica. E c'è chi dava, chi non dava, chi non dava, io gli dicevo, Dio ti benedico, qui c'è un volantino gratis. Però il Signore provvedeva così. Quindi, fratelli, siete disoccupati. Non mi venite a dire che non avete cibo da mangiare. Venite da me che vi do io un lavoro. Radio, c'è una radio che si chiama Radio Blast, mai sentito parlare anche?
Sì.
Ok, lì c'è un pazzo che dice scaricate tutto gratis, DVD, CD, volantini,
sì.
Va bene? E poi va in giro a distribuire, andate in una libreria evangelica che c'hanno dei bellissimi Vangelini di Giovanni, costano poco, il Vangelo di Giovanni, poi costa poco. Poi c'è il Nuovo Testamento, costa un po' di più. Quindi le prego che evangelizzi, gli dai il DVD, il CD, così, e poi dagli un Vangelo di Giovanni, poi dice un'offerta per la missione. Se uno dice no, posso dare niente, non c'è problema. Allora gli lascio un volantino, solo un volantino, gratis. Il resto è danno offerta per, sì, almeno per il costo.
Perché li compri anche
tu. Mi sembra
tu.
Logico.
Sì, sì,
e
sì.
Poi il costo neanche basta, non è che è sufficiente. Il missionario deve anche pagarsi l'affitto, mantenere qualche figlio. Uh-huh. Quindi cosa fa? Dice un'offerta, dice beh, questo vale tot, però se può dare un po' in più per la missione, grazie, c'è bisogno. E quello ti dà sempre qualcosa. E alla fine della giornata vedrai che torni a casa con più soldi di quello che eri partito. Parti a tasche vuote, torni a tasche piene. Sì. Perlomeno sarà sufficiente per l'affitto, per il cibo, eccetera. Io ti parlo per esperienza. Quindi non ti starei a lamentarsi, oh io non ho lavoro, gli immigrati, Smettete di lamentarvi e andate a lavorare, fratelli Lazzaroni. Sono abbastanza amorevole, Angela, no, mica tanto. Mi aiuta a metterla un po' più dolce. Puoi ripetere queste cose?
Gesù, puoi aiutare per favore fratello Giuseppe a essere più dolce? Per favore Gesù.
Dillo tu.
Io?
Amorevolmente.
Dirlo ai fratelli?
Sì.
Allora, fratelli, occhi su Gesù, perché si può vincere. Con Gesù, se andiamo avanti, vedrete che è possibile. Io mi ricordo quando ho incontrato Giuseppe e ho visto che loro vivono per fede, senza salario e senza un lavoro.
Senza
ho
pensione.
Detto, è impossibile, senza non si assegni, può vivere.
Senza assegni familiari, senza pensione.
Ho pensato, non si può vivere così.
Ho chiesto, ma mi ha detto no.
E ho cominciato anche io a mettere in pratica quello che ho imparato da loro, quello che adesso Giuseppe vi ha detto. Andate a evangelizzare, chiedete un'offerta del loro cuore, quello che vogliono. E all'inizio ero troppo orgogliosa per farlo.
Diciamo superba.
Molto superba. Non volevo farlo perché è più facile dare che ricevere.
Ed è logico. Sì.
È più facile dare soldi a tutti, guarda che brava sono io.
Più glorioso dare una monetina.
Ma
che
chiedere, veramente no.
E alla fine di ogni programma come ti senti quando hai due fratelli, se potete aiutarci? Ti senti molto orgogliosa?
No, non è facile, no.
Non è facile.
No, ma voglio dire che ho visto la benedizione del Signore, come dice in 1 Corinzi 9, 14, quelli che predicano il Vangelo vivono del Vangelo. Ho visto che veramente il Signore mantiene questa promessa.
Cosa vuol dire questa? Non vi vergognate di passare il cappello.
E quando sono andata e ho messo in pratica, ho chiesto offerte per la missione, dovunque, anche nelle strade, nelle case, ho visto che uno non ti dà, uno ti tratta male, l'altro è più che contento di aiutarti, l'altro non ha soldi, ma ti dà un po' di formaggio. E viene a casa così gioioso, il Signore ha provveduto, mentre tu hai dato la salvezza, l'amore di Gesù, il conforto, la gente ha pianto, ti ha raccontato i suoi problemi, e il tuo cuore è così pieno di gioia, e vedi che il Signore provvede, anche se sei un po' superbo e ti vergogni, anche se a volte la gente anche ti tratta male, continua, occhi su Gesù, non sulla superbia o sulle persone, occhi su Gesù e vedrai che funziona.
Sai, mi ricordo era verso 1979-80, ero in Venezuela e con un paio di fratelli andavamo in giro a evangelizzare e facevamo un autostop. Chi c'ha soldi di comprare una macchina? Ma neanche per sogno, avevo la patente ma non avevo la macchina. Facciamo un autostop, ricordo quasi ci è andato un passaggio per una volta 800 km perché dobbiamo prendere andare a evangelizzare sull'isola. E poi mi ha fatto autostop anche sulla nave, che si è messo a lavorare sulla nave, facciamo teatrini sul Vangelo.
Che bello!
E allora eravamo lì, evangelizzavamo di casa in casa, di strada in strada, e ci portavamo una borsa con dentro volantini, eccetera, vangelini. E dentro la borsa c'era anche una bottiglia vuota. Perché, Angela?
Per qualcosa, non lo so.
No, per l'olio.
Per l'olio?
Sa l'olio delle vergini?
Okay.
Adesso mi spiego. Cioè, noi evangelizzavamo di qua e di là, e dopo dicevamo, sai, oggi, siccome, sai, soldi per il cibo non è che c'erano molti, no? Che, mi ricordo che stavamo in questa famiglia che ci ospitava gratis, e dolci, però erano poveri. La casa abbastanza povera e facevano un po' fatica a dare da mangiare anche a noi, però insistevano per farlo e noi accettavamo, però ci sentivamo un po' questa gente ha bisogno. E allora ci prendevamo una borsa tracolla e dopo che evangelizzavamo, dice, sai, oggi Dio ti benedica, nostra missione, oggi stiamo raccogliendo anche del cibo, se vuoi dare. Ah sì, aspetta, guarda, nel frigorifero, qui c'è un pezzo di formaggio, due etti.
Sì.
Ah, qui c'è questo, qua 200 grammi di burro. Però la cosa che era molto molto cara lì, sai cos'era? l'olio. Mm. Carissimo. Allora ci portavamo una bottiglia dentro, vuota. Mm-hmm. E alla fine dice, ah, se per caso puoi dare un po' d'olio, un litro d'olio nessuno te lo dava. Mm-hmm. Devo fare la bottiglia, vuoi mettere un po' qui? Ah, sì, certo, subito, qua. E gli mettevano 100-200 grammi di olio dentro. Mm-hmm. Poi, sai, olio di semi, mica oliva, figure. Non sanno più una cos'era, neanche sapevano cos'era. E noi, sai, era olio di molti semi. Mm-hmm. Chi metteva un po' di semi di girasole, chi un po' di semi, eccetera. Va bene? E arriviamo a casa con di solito una mezza bottiglia d'olio e la signora con la sua famiglia, no? Così dolci erano questi. Dice, oh, grazie, non dovete disturbarvi. No, guardi, noi, dice la Bibbia, chiedete, vi sarà dato. Apriamo le borse, c'era un po' di pane, un po' di formaggio, una scatola di fagioli, l'olio. E la signora lo dava, lei era credente, era questa signora, lo dava al Signore. Mm. Oh, gloria a Dio che provvede il Signore. Capisci?
Che bello. Quindi, amen, amen.
Sai, missionare, la prima cosa che devi insegnare alla gente che evangelizza è a non essere egoisti, perché il mondo ti insegna a non dare niente per niente, e la gente prende il volantino del Vangelo e non ti dà niente. Cioè, il missionario deve vivere, gli serve la tua decima, la tua offerta.
Sì, sì.
Quindi il missionario deve insegnare alle pecorelle, come dice Paolo, infatti lui doveva insegnarlo ai Corinti, che chi predica il Vangelo vivrà del Vangelo. Quindi, amen. Torniamo al punto qua.
Amen, amen. Volevo chiederti una domanda.
Dimmi.
Una domanda via email da parte di Carlo,
sì,
che sta seguendo il messaggio, e abbiamo letto prima la scrittura che dice chi non lavora non mangia.
Sì.
E lui dice, e chi ha di che vivere e decide di non lavorare? Dice, purtroppo non è il mio caso, ma voglio sapere.
Purtroppo, dice, purtroppo. Beh, è logico, se uno ha di che vivere, e se, però deve sempre pur dedicarsi al Vangelo, sempre dedicarsi a Gesù.
Qualcosa deve fare, no?
Beh, non va a evangelizzare.
Ok.
Va a evangelizzare. Comunque, cioè, fino a che a un certo punto tu sviluppi la tua fede, come appunto sto dicendo io, okay, sviluppi la fede mentre evangelizzi hai abbastanza umiltà di passare il cappello.
Sì.
Che è molto, una cosa molto superba andare in giro a regalare evangelini. Mm-hmm. Infatti io compravo Vangelini di Giovanni, compravo, e Nuovi Testamenti compravo, perché non è che tutti posso permettermi di regalargli un capito? Allora gli davo il Nuovo Testamento, Vangelo di Giovanni, il volantino. Quindi se lui riesce a vivere di evangelizzazione, bene.
No, lui ha già di che vivere, non ha bisogno di lavorare, non ha bisogno di passare il capello, sì, niente. Cosa deve fare? Perché la Bibbia dice che chi non lavora non mangi.
No, no, è sempre bene chiedere un'offerta, che devi sempre devi lo stesso insegnare alle pecorelle a non essere egoiste.
Oh.
Perché la Bibbia, si legge nel Testamento, dice, anche Primo Giovanni, chi ha deve aiutare chi non ha. Mm-hmm. Nella Chiesa. Attenzione però ai clienti di professione che sempre prendono.
Allora, anche se tu hai di che vivere, va bene chiedere offerte, sì, per la tua missione, perché la gente deve imparare a non essere egoista, a dare aiuto. Infatti anche Gesù raccoglieva offerte, perché...
Luca 8, verso 3, Gesù raccoglieva offerte.
Perché sappiamo che Giuda era quello che teneva
la sacca dei soldi. Quindi avevano una sacca dei soldi e un portafoglio in comune.
Quindi raccoglievano anche loro. Quindi è una cosa da insegnare alla gente, di dare.
Esatto, perché questo è un comandamento. Infatti, mm-hmm, il Vecchio Testamento, cioè anche se tu non hai bisogno di chiedere offerte, devi pur sempre raccogliere per dare la decima almeno. Mm-hmm. La decima, uno, e più offerte in cima. Perché il regno di Dio è dare e prendere. Quindi non è che puoi, sì, tu regali il Vangelo. Il Vangelo, la gente che dà l'offerta non è che sta pagando la vita eterna, il sangue di Gesù. Il Vangelo è gratis. Sta pagando il messaggero che deve prendere l'autobus, il treno e l'aereo. Andiamo avanti?
Sì.
Un altro punto che volevo toccare è che, come si suol dire, la Chiesa deve insegnare a pescare, non a regalare pesci. Tu regali pesci e domani quella ha fame di nuovo, ma se gli insegni a pescare, hai risolto un problema. Cioè, Gesù non lo fece mai, non andava in giro a regalare pane e pesci, Gesù. Tranne che una volta, dopo 3 giorni di predicazione, quando le masse, le folli, le gente erano assolutamente sfiniti e neanche riuscivano a tornare a casa, quindi una situazione di emergenza che non era assolutamente la regola, fuori della regola. Ovviamente quando lui era con i 12 tutto era in comune. La chiamata dalla vera Chiesa è di insegnare ad essere autosufficienti nel Signore. Vi è certamente un tempo di dare un'elemosina ai mendicanti, ma questo non è da confondere con l'assistenzialismo costante, come certi approfittatori fanno. Sono sempre il fratello nel bisogno, sono sempre nella necessità. Gesù ha detto, se tu sei in debito, il giudice ti metterà in prigione fino a che avrai pagato l'ultimo centesimo. Non dice vai alla chiesa che te lo paga la chiesa, no. Tu andrai in prigione e ti pagherai il debito. Quindi se tu c'hai un debito, o vai a lavorare e te lo paghi, o trovi un'altra soluzione. La chiesa non è una banca che regala soldi. La chiesa è un tempio. Nessuno, c'era un comandamento nella Bibbia, non poteva presentarsi al tempio senza portare. Nessuno mai andava al tempio a prendere, sempre a dare. Perché? Perché Dio ti dà la luce del sole, ti dà la salute, ti dà la famiglia, ti dà i figli, ti dà la moglie, ti dà tutto, e tu gli porti la decima, gli porti l'offerta. Amen. Quindi oggi il Tempio sarebbe la comunità cristiana, no?
Amen.
Andiamo a Giovanni capitolo 6.
Sì.
Gesù non ha mai mischiato l'aiuto materiale con la predicazione del Vangelo. Cioè perché? Perché Gesù sapeva che mischiando la predicazione spirituale della salvezza con i soldi, con dare soldi e regalare le cose materiali, avrebbe attirato la gente sbagliata per le motivazioni sbagliate, come dice quella scrittura, Giovanni 6, 26.
Gesù rispose loro, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati.
Quindi Gesù sta dicendo, voi venite da me perché i pani e i pesci,
sì, sì.
Non venite per lo spirito.
Sì, sì,
e dice, se avete fame? Mm-hmm. No, mangia questo, la mia carne, nel senso capito. Hai sete? Tieni, bevi un bicchiere di questo, il mio sangue. Va bene? Quindi nella mia vita col Signore, io non sono mai avanzato, andato avanti con l'assistenzialismo, mai. Prima cosa Gesù mi ha insegnato, fa non devi essere un parassita sulle spalle degli altri. Vai a evangelizzare, chi non ha soldi gli regala il Vangelo, un volantino. Già il CD costa troppo. Va bene, di solito. Quindi chi va a evangelizzare, Vangelo gratis, però non assistenzialismo. Io ti provvederò, come nella Bibbia.
Amen.
Io però ho dovuto guerreggiare ogni passo, ogni prova, ogni anima salvata, ogni persona evangelizzata. Il diavolo non mi ha fatto nessun sconto. Ho dovuto combattere nelle cose spirituali, combattere nelle cose materiali, ho dovuto combattere nella mia salute, in famiglia. Ho dovuto combattere per il mio matrimonio. Il diavolo voleva distruggerlo. Spesso anche la nostra decisione, che è radicale, di offrire tutta la nostra opera gratis, è stata una decisione grande quella,
sì.
Compresi i messaggi, i nostri sì. DVD, i nostri CD, tutti gli insegnamenti. Io potrei pubblicare e vendere almeno 100 libri. Va bene, abbiamo più di 1000 video su YouTube. Va bene. Eppure spesso è un test di fede, se a volte le finanze non entrano fedelmente. È un test di fede, perché sarebbe così facile come fanno le chiese, eccetera, libri, ogni libro c'è un prezzo. E la gente lo comprerebbe. Chi non vuole imparare a fare guarigioni miracolose? Chi non vuole imparare a essere liberata da demoni? No, Gesù mi ha detto, devi darli gratis.
Amen.
Va bene? E questo è un test di fede,
sì.
Che se a volte le offerte non entrano fedelmente. Ma dobbiamo continuare, gloria a Dio. Va bene, Angela, che continuiamo?
Amen. Sì.
Dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare a vincere, compreso vincere noi stessi, la nostra mente carnale, i nostri desideri umani e mondani. Questa è una cosa che Gesù ripete 7 volte alle 7 chiese, Apocalisse capitolo 2 e 3. Cosa dice? Cosa ripete Gesù 8 volte in questi 2 capitoli? A chi vince,
ah, sì,
chi vince, a chi vince, a chi vince, sempre a chi vince.
Sole
a vincere. Non è che ti siedi lì, gratta lo stomaco, no. E la chiesa ti porta il pane tutti i giorni, stai scherzando?
No, dice, conosco le tue opere, a ogni chiesa dice, conosco le tue opere, devi fare la tua parte.
Oggi ci sono cristiani così ingannati, io sono sotto la grazia, ma quale sotto la grazia? Tu sei sotto la disgrazia, non la grazia, sei sotto la bugia. Gesù dice, qui sotto la grazia solo, c'è cioè la salvezza, ma neanche la salvezza cos'è, gratis o a pagamento, Angela? Adesso qui tu sbagli. Oh, che paura, mi sei impaurita, Angela, dai, Angela, non ti diamo la multa. La salvezza è per grazia o a pagamento?
Ma io conosco la risposta.
Ah, grazie, la conosci il trucco?
È a pagamento, cioè, ma non mio pagamento, ma ecco. Gesù ha pagato.
No, prima si dice la grazia e la salvezza è per grazia,
grazie. Per me sì.
Quanto hai pagato tu per la salvezza?
No, niente, niente, niente.
E allora è per grazia, è gratis. No, no, sì, è gratis, ma non è gratis la salvezza. Qualcuno ha pagato il suo sangue, qual è gratis? Gratis qui non c'è niente. Gratis c'è solo l'inferno. Va bene, sì, quello è gratis, basta che non fai niente e va all'inferno.
Va all'inferno.
Per andare in cielo si paga qualcosa, e si paga cosa? La tua superbia, l'orgoglio, la tua incredulità, devi pagare di uscire dal mondo, pagare, prendere l'aereo, spostarti alla tribolazione che viene, pagare la tua superbia per accettare la salvezza di Cristo, pagare il tuo orgoglio, devi pagare la tua pigrizia per trovare un lavoro. Va bene?
Sì, devi pagare, devi essere umile, chiedere a Gesù di entrare nel tuo cuore, quindi ricevi la salvezza, ma la salvezza non dipende se ti sposti o no dall'Europa, se prendi l'aereo o no. Quello
sì,
no.
Sì, ho fatto una lista di tante cose.
No, ma è bello chiarire.
Ascolta, Gesù ha detto all'Odissea, Apocalisse 3, ti consiglio di comprare da me del collirio perché tu ci veda. Mm-hmm. E così Gesù parlava di euro?
No.
Non c'erano neanche.
No.
Parlava di dollari?
No.
Parlava di oro e argento?
No.
E come paghi per comprare il collirio perché tu ci veda?
È un collirio spirituale questo.
E cosa paghi?
Paghi la tua superbia,
te l'ho detto, superbia, sì, orgoglio,
sì, sì.
Lazzaronite, parassitite.
Sì.
Se tu sei un parassita che fino adesso è solo preso, come un cancro, fratello, sarà meglio che cominci a dare. Che ne ho conosciuti diverse di parassitismo. Quando incontri un fratello devi dire cosa hai bisogno, non cosa mi puoi dare. Vabbè, non lo dicono, ma lo pensano. Oh, sì. Quando vedi un fratello devi pensare cos'è che mi può dare questo. Devi pensare cosa posso fare per lui. Amen?
Amen.
Quindi andiamo avanti. Guarda, sono venuti due fratelli qui da noi, rispettivamente sposati con due dolci sorelle.
Mm-hmm.
Va bene? Sono venuti due fratelli. Uno di questi fratelli non aveva finanze. Angela, tu sai di che sto parlando?
Sì.
Devo fare nome, cognome, indirizzo, foto su Facebook?
Ho un'idea, sì.
Hai un'idea?
Sì, ho un'idea.
Vaga o precisa?
E due fratelli con due dolci sorelle? Sì, è chiaro.
Allora, un fratello non aveva finanze.
Mm-hmm.
L'altro un po' di più di lui. E quello con più soldi, ok, io ho sentito con le mie orecchie quadrate, si è offerto di aiutarlo, fratello, nei discorsi. Che... Ma il fratello nel bisogno, cosa diceva sempre? Sì o sempre no?
Diceva no.
Sempre no.
Diceva
Ed era nel bisogno questo fratello. E questo fratello continuava a dire, che è più giovane questo o l'altro, e lui dice, no, io voglio dimostrare a Dio la mia fede. Questo fratello voleva mostrare a Dio che ce la poteva fare solo guardando a Gesù, non appoggiandosi sugli altri e dandosi da fare lavorando di tutto cuore.
Sì, sì.
Non avevano soldi, ma si sono dati da fare, si sono alzate le maniche e Dio cosa ha fatto?
Li ha benedetti.
Li ha benedetti.
Tanto. Amen.
Li ha benedetti, guarda, sì, io ogni volta che penso a loro lodo Dio.
Ha provveduto.
Io parlo sempre di loro, Angela, cosa dico?
Che li ami tanto.
Che sono dolci,
sì,
che
sì,
veramente.
Sì.
Ma poiché questa coppia hanno combattuto il combattimento di fede, si sono così dimostrati degni che la loro fede era vera, hanno anche camminato in consiglio ascoltando i fratelli intorno, ricevuto anche correzioni, va bene, si sono tirati sulle maniche e si sono impegnati a darsi da fare e Dio li ha benedetti. E ora come stanno, Angela?
Sono benedetti, il Signore ha provveduto ai loro bisogni, stanno bene.
Hanno appena trovato una casa, da pochissimi giorni.
Hanno cambiato casa, sì.
Cambiato casa.
Sì.
E com'è la casa?
Non lo so, non l'ho vista ancora.
Non l'ho
vista ancora. Andata, io no.
Io sono andata, è una casa bellissima, nuova di zecca, nessuno ha mai abitato, va bene? E ha trovato anche un lavoro con uno stipendio che è il doppio del normale qui. Ti immagini? Come si chiama benedetto? E Dio li ha anche benedetti nella loro salute. E sono fratelli sempre ispiranti, edificanti per il Signore ogni volta che li vediamo.
Sì,
perché
sì.
Si sono messi con tutto il cuore, tiratisi sulle maniche e Dio li ha benedetti.
Amen.
Va bene? Comunque, in conclusione, Concludiamo. Abbiamo visto che la parola di Dio mostra di aiutarsi come veri fratelli, giusto? Ma allo stesso tempo la parola di Dio, abbiamo visto in queste scritture, è contraria a quel tipo di assistenzialismo dove c'è uno che sempre dà e uno che sempre riceve. La cosa non solo è noiosa, non è un po' noiosa, ma come abbiamo visto non è neanche scritturale. Infatti leggiamo cosa dice l'Apostolo Paolo a proposito, Atti 20, 33 e 34, Angelina.
Non ho desiderato né l'argento né l'oro né i vestiti di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di coloro che erano con me.
Ora ci sono due modi di leggere questo. Ah, ecco, con queste mani, qui dice che il cristiano con le sue mani deve provvedere e aiutare anche gli altri. Ah, ecco, allora ho capito. Quindi le vostre mani devono aiutare me.
Ah,
hai capito?
Ah, è così.
E cioè uno legge c'è l'edizione Diodati, edizione Nuova Riveduta, e c'è l'edizione riversata, cioè l'incontraria.
Perché dice, ho provveduto ai miei bisogni e coloro che erano con me.
Capisci? Cioè okay. Paolo sta dicendo, qui ci si aiutava gli uni gli altri, e io ho fatto la mia parte per aiutarli.
Sì.
Ma sta tranquillo che Paolo non sarebbe stato vicino della gente che solo prende e magna, però quando bisogna non ci sono mai. Il vero figlio di Dio va alla chiesa, va dai fratelli per ricevere guida spirituale e a sua volta per aiutare gli altri per quello che può materialmente. Non va là per farsi aiutare spiritualmente e materialmente. Amato fratello, se tu sei una persona che materialmente hai ricevuto, ti suggeriamo che ora è il tempo che anche tu trovi il modo di iniziare anche a dare, perché questa è la legge dell'amore di Dio, Atti 20, 35.
Ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso, vi è più gioia nel dare che nel ricevere.
Va bene, è più bello dare che ricevere, impariamo questo. Luca 6, 38.
Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi.
Ok, quindi non leggiamo la Bibbia in contrario, va bene? Quindi non ci devono essere fratelli che eternamente devono sempre dare a noi e che noi
aspettiamo,
riceviamo, ma noi dobbiamo gareggiare nell'amore, gareggiare nelle opere buone. Gareggiare per aiutare ad assistere, fare a gara a donare, fare a gara a sostenere gli altri. Se lo faremo,
Amen.
Innanzitutto saremo come Gesù.
Amen.
Poi, secondo, saremo che vedremo che come Dio meravigliosamente farà in modo che anche misteriosamente, anche miracolosamente, noi verremo aiutati, assistiti, sostenuti.
Amen.
Va bene? Ma Dio ci metterà però prima alla prova. E dopo ci benedirà. E non sarà a nostro modo, nel nostro tempo, alla nostra velocità, ma nel tempo e nel modo di Dio. Quando Dio si è assicurato che non facciamo finta. Quindi prova con abbastanza lunga finché ogni spirito d'egoismo è uscito. Come vediamo nel caso di Giobbe, le sue malattie. Nel caso di Davide con re Saul, che è andato avanti tantissimi anni a sopportare quel tipo. Nel caso di Giacobbe, quanti anni sotto la scuola di Labano? E Giuseppe, imprigionato. Mosè, tutta gente che dovette aspettare il tempo di Dio. Mosè aspettò 40 anni a Midian, prima che fosse pronto.
Sì.
Quindi Dio alla volta ci mette alla prova per il tempo che decide Lui, finché gli spiriti d'egoismo se ne vanno. Perché le vie di Dio possono essere ben diverse dalle nostre, però sono sempre perfette e sempre giuste. E alla fine diremo, grazie Gesù, tu avevi ragione, grazie Gesù, grazie Padre, è stata dura. Non mi piaceva come tu mi hai tritato, sminuzzato, polverizzato nel tuo mortaio, ma sai, oh Padre, hai fatto bene, perché tutti gli spiriti se ne sono andati ed ora assomiglio a Gesù Cristo.
Amen.
L'unico esempio che voglio seguire, e concludiamo come dice il profeta Isaia 55,9.
Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri.
Gloria al Signore, con questo, Angela, Amen. Avrei finito.
Amen.
Fine
Grazie
del messaggio.
Gesù.
Nel nome di Gesù Amen. Cristo.
Amen. Una bella lezione. Chi aiutare, quando aiutare e quanto aiutare.
Sì, attenzione, attenzione ai falsi fratelli. Galati 4:2 dice attenti ai falsi fratelli.
Perché è molto facile cadere nell'inganno che, ma siamo cristiani, dobbiamo amare specialmente un fratello e ti senti colpevole se non l'aiuti.
Sì, il diavolo conosce il trucco e ti manda cristiani anche, sì, certo, come no.
Ma sempre
pronti
bisogno.
A pregare, specialmente pregare per il cibo, sempre pronti a gridare alleluia.
Mm-hmm.
Ma qui dice Paolo, chi non vuole lavorare deve mangiare. E non solo lavorare, viene con te, fai un giretto in centro a distribuire 4 volantini.
Sì,
da soli,
sì,
da
sì,
soli sì. E da soli devono dimostrare.
Amen.
Quindi quando è così, non è che ve li mettete dentro in casa, mangiare, dormire e lamentarsi. Che mostrino la loro fede, si affittano la loro casa, si paghino il loro affitto, e dopo dimostrano quello che valgono per il Signore, va bene?
Amen.
Altrimenti faranno affondare la loro barca e anche la vostra, come ha detto le vergine. Sì, ma ti diamo l'olio, poi rimango senza te e senza io.
Mm-hmm.
Perché poi così, il diavolo vede che ti ha imbrogliato con un fratello Lazzarone che ti ha portato via questo. Te ne manderà senz'altro un altro? O ti manderà sempre lo stesso? E alla fine ti trovi come una mucca da mungere che non c'ha più latte e gli esce sangue. Ci siamo?
Amen.
Cosa ci ha detto quello quando abbiamo preso le mucche da mungere? Attenzione, ci ha detto, quando ho attaccato la macchinetta,
mm-hmm.
attenzione che dopo un po', se non la stacchi, non va bene quella mucca.
No, fa male la mucca, infatti.
Cosa, io non sono pratico, ma che succede se non stacchi
la mucca?
Fa male
la mucca.
Gli fa male la mucca.
Sì, sì.
Proprio, sai, è come si dice, mungi,
sì,
sta
sì,
mucca
sì.
Dice, ma la vuoi smettere di mungere?
Mm-hmm.
D'accordo?
Sì.
E poi ovvero la mucca si dà anche da mangiare, mica solo mungi.
Certo.
Allora,
certo.
Fratelli, a buon intenditor, poche parole, va bene? Chi vuol capire, capisce, chi non vuol capire, come dice quel proverbio americano, a fool and his money are soon parted. Uno stolto e i suoi soldi saranno molto presto divisi.
Sì.
Dio vi benedica,
amen, amen.
Possa queste parole di saggezza, perché sono scritture, va bene? Non è che l'ho detto io, le abbiamo lette nelle scritture, le conclusioni non le ha tratte fratello Giuseppe, sono scritture. D'accordo? Quindi vi benedica, vi la saggezza, c'è il momento di dire sì e c'è il momento di dire no. D'accordo? Gesù diceva entrambi.
Amen.
Angela, io ho finito.
Detto questo, quelli di voi che volete aiutare la nostra missione con offerte, con decime, potete farlo donando via PayPal alla pagina di Radio Blast, la homepage. E sempre volontariamente, anche quelli che non riuscite a dare niente, i nostri materiali tutti sono sempre gratis alla vostra disposizione per voi stessi e anche per usare a dare agli altri che volete evangelizzare. Tutto è disponibile e Dio vi benedica.
Amen, amen. Gloria al Signore, l'amore non si può comprare, deve essere sempre self-service,
amen.
Sempre disponibile. E noi confideremo nel Signore come ciascuno di voi deve fare.
Grazie
nel nome
Dio.
Di Gesù, amen.
Allora,
qui sono,
ci fermiamo?
In Italia cos'è? Sono le 6
le
e 4.
6 e 15 minuti.
Caro mio,
mm-hmm.
Ma qui il tempo non è volato, è svolazzato. Il tempo come una colomba. Chiedi ai fratelli, riguardo questo messaggio, fratelli, mandateci degli email e diteci cosa pensate. Va bene, prima di allontanarvi, mandateci una riga, mandateci il vostro commento per cortesia. Quelli svegli che avete capito, mandateci un rigo, va bene. E quelli che non sono svegli, vi vogliamo bene lo stesso, che sia questo un caffè di sveglia. Va bene?
Amen.
Allora abbiamo finito, no Angela?
Sì, ci fermiamo.
Ci sentiamo
oggi domani.
Sabato e ci sentiamo domani domenica.
Domani alle 3.
Ok, tu sì. Prepara le tue belle canzoni, Angela.
Ok.
Un bel canto di apertura, ispirante.
Ok, vediamo. Mm.
Così che accogliamo i fratelli con una bella canzone che ispiri la fede, che ispiri l'amore e che ci ricordi di quanto Dio ci ama. Amen.
Amen. Grazie Dio.
D'accordo, Amen. Allora va bene.
Amen, fratelli, un abbraccio. Dio Amen. Vi benedica, vi amiamo.
Amen. Ciao Emanuela. Andiamo,
ciao Emanuela.
Emanuela.
Ti amo Emanuela, dolce sorella.
Sai, qui i fratelli della comunità, quando abbiamo finito la conversazione, hanno fatto commenti: e che dolce sorella,
sì,
che
sì, sì.
Sei meravigliosa in Gesù, per Gesù e per via di Gesù.
Amen.
E grazie a Gesù.
Una vera figlia di Dio.
E anche tutti gli altri. Così, benvenuta sorella cattolica, suora di clausura. Qui, questo è l'ovile di Gesù. E il pastore come si chiama?
Gesù.
Gesù. Il libro dottrinale come si chiama?
La Bibbia.
La Bibbia. E la punta di diamante della Bibbia è il?
Vangelo.
Vangelo. Il pastore Gesù.
No.
E noi siamo, comincio con la B, Angie. Dei?
Buoni a nulla.
A nulla. Alleluia.
Amen.
Ok.
Ciao,
a domani, fratelli.
Ciao.
Ciao. Sette baci, sette abbracci, sette sguardi di amore da parte di Gesù tramite noi servi buoni.
Amen.
A nulla.
Amen. Ciao, ciao.
Alleluia, alleluia.